nella misura in cui questo impegno di ricerca scientifico-spirituale, di studio, le cose vanno anche studiate, sono complesse, di conoscenza, diventa, queste convinzioni diventano una forza morale che fa vedere e fa vivere la vita, così come la vive l'io superiore, trasforma, rende la vita talmente amabile, degna d'amore, talmente positiva, che tutte quelle, diciamo, quelle sofferenze, tutte quelle passate difficili, che non sarebbero necessarie, che nella vita sorgono perché la coscienza, diciamo, ottenebrata, non vede in positivo, non svolge in positivo tante cose, potremmo risparmiarci, e questo è anche un risvolto molto bello, i raddoppiamenti di malattie, i raddoppiamenti di cose difficili nella vita, perché già in partenza ogni cosa, anche difficile, la vedremmo in positivo e avremmo le forze di trasformarla e di viverla in positivo. Forse termino queste riflessioni con un accenno al triplice amore del bambino piccolo, perché lì c'è ancora una misura di spontaneità, una misura di natura che poi si perde nella vita, nel corso della vita. Diciamo i tre amori del bambino piccolo, Quali sono le tre cose, le tre realtà che ogni bambino piccolo, che lo vediamo, ognuno di noi è stato bambino piccolo, quindi facciamo un esercizio di anamnesi, però abbiamo bambini attorno a noi, lo vediamo. Ci sono tre realtà, tre cose fondamentali che distinguono in assoluto l'essere umano dall'animale e che l'uomo non porta già dalla nascita con sé. Perché queste tre cose devono venire acquisite in un modo individualizzato, in un modo che deve essere diverso da persona a persona. E queste tre cose, sapete, sono il camminare, l'ergersi, primo, la postura eretta per camminare, prima conquista del bambino. Il secondo è la parola, il parlare, la parola, il linguaggio. E sull'onda del linguaggio, la terza grande realtà che il bambino si conquista è il pensare. Queste tre caratteristiche, queste tre dinamiche contraddistinguono e distinguono l'essere umano in assoluto dall'animale. Non abbiamo tempo di soffermarci sul fatto che si parla della scimmia che imita in un certo senso la posizione eretta, oppure si dice che anche gli animali hanno un linguaggio. Non abbiamo tempo. Io parto dal presupposto che il linguaggio umano sia diverso in assoluto da ogni tipo di comunicazione degli animali, che poi non propriamente viene chiamato linguaggio, perché l'uso proprio delle parole è importante. Se usiamo la stessa parola per due fenomeni completamente diversi, creiamo soltanto confusione, per non parlare poi di tentativi di dimostrare che anche gli animali sanno pensare. Ciò che fanno gli animali sarà magari in certi sensi paragonabile al pensare, però se prendiamo il pensare umano, ciò che fanno gli animali, di analogo se vogliamo, è talmente diverso che usare la stessa parola è soltanto creare confusione, bisognerebbe usare tutt'altre categorie. Constatiamo nel bambino un amore viscerale nel poter alzarsi dallo sgagliattolare, questa forza che rende capace il bambino di stare in piedi senza cadere giù e di camminare, una gioia, un amore incredibile al parlare, al comunicare, e la gioia del pensare, dove i concetti, le parole vengono trasformate in concetti e poi il bambino comincia a pensare. Nel leggersi e nel camminare, l'essere umano diventa capace di orientamento. E questo orientamento gli dà la capacità di camminare, di volgere i suoi passi, per portarlo in tutti i luoghi dove deve vivere qualcosa, dove c'è un evento che fa parte della sua vita, dove c'è un incontro, incontrare una persona. Quando due persone si incontrano a 30 anni per la prima volta, una a 30 anni, l'altra, supponiamo, 25 anni, quanti passi hanno compiuto queste due persone? Miliardi. Dalla prospettiva dell'io superiore, dello spirito A e spirito B, nessuno di questi passi è stato compiuto a caso. C'è stata una regia, l'angelo custode, ma anche l'io superiore. Nella coscienza dell'io superiore era presente il fatto che ognuno di questi passi avrebbe portato nel 30° anno lo spirito A, nel 25° anno lo spirito B a incontrarsi. Non un passo prima e non un passo dopo. L'amore del bambino, questo amore viscerale verso il camminare, sta dritto in piedi per camminare, ci evidenzia l'amore che ognuno di noi nel suo spirito ha per tutti i passi che compiamo nella vita. La nostra coscienza ordinaria non ha la capacità di cogliere ogni passo dentro a una pianificazione, a un'architettazione che lo rende pieno di significato. La nostra coscienza ordinaria, io qui ho fatto un sacco di passi stasera, no? Coglie naturalmente i passi come casuali. Adesso immaginiamo come noi potremmo amare ogni passo che compiamo qualora sapessimo, se sapessimo, che ogni passo viene volutamente, coscientemente compiuto dall'io superiore per arrivare a quel posto, per arrivare a quell'incontro, per vivere quell'evento che sarà importante per lui. Nessun passo nella vita di un uomo avviene a caso. Ogni passo viene amato profondissimamente dall'angelo custode, dal Dio superiore, dalla coscienza dello spirito eterno, come un passo in avanti nell'evoluzione della mente e del cuore dell'uomo. Dovuto anche proprio ai passi ci portano là dove c'è da percepire qualcosa. E nessun essere umano, è inconcepibile che due esseri umani compiano gli stessi passi. Quindi in questo compiere i passi, amarli tutti nel loro significato individuale, c'è il mistero del karma, del destino individuale dell'uomo. Imparare a parlare il linguaggio, cosa ci dice l'amore, la gioia del bambino, l'amore al linguaggio. Essere uomini significa comunicare, linguaggio è comunicazione. L'interiorità di A si sprigiona, si esprime attraverso la parola e B coglie frammenti dell'interiorità di A. Poi parla B, dice qualcosa di sé, dice qualcosa che c'è dentro di lui, quindi parlare è sempre un palesare, un manifestare, qualcosa che alberga all'interno per portarlo incontro all'altro. Che cosa di più bello può amare il bambino che non la capacità di linguaggio, di comunicazione? Immaginiamo, siamo sinceri, quanto ognuno di noi deve, nel suo cammino evolutivo, nella sua crescita, alla comunicazione, al linguaggio, al discorso, al colloquio, a ciò che ci si dice, ciò che il cuore dice al cuore, ciò che l'animo confida all'animo. E questo è il secondo grande amore del bambino, e noi viviamo nel linguaggio. Lo spirito dell'uomo ama visceralmente il linguaggio come luogo non solo di comunicazione, ma come luogo di reciproca spinta ad andare sempre, ad arricchirsi. Il linguaggio è reciproco arricchimento. Ciò che l'altro mi porta incontro mi arricchisce sempre, comunque. E ciò che io gli porto incontro lo arricchisce, sempre, comunque, se è capace di coglierlo nella sua unicità, nel suo contenuto nuovo. E il pensare, così come i passi che sono diversi in ognuno, ci individualizzano all'infinito, così il pensare universalizza l'essere umano. Pensare una cosa significa diventare uno con la cosa. Il pensare è l'organo assoluto della comunione. Ciò che un uomo capisce è ciò che un uomo è. Ognuno di noi è diventato ciò che ha capito. Ognuno di noi è ciò che ha capito. Ognuno di noi è ciò che ha pensato. E questo mistero della comunione nel logos oggettivo, nell'oggettività delle cose, che ci mette in sintonia sulla oggettività del reale, è il terzo grande amore del bambino. Quando comincia a trasformare le parole in concetti, quando si stacca sempre di più dalla percezione e gli resta il concetto di una cosa. Da questi tre grandi amori del bambino che noi viviamo all'inizio della vita, adesso soltanto accennato, non voglio dilungarmi più di tanto. Se è vero che quello che si manifesta all'inizio della vita, nel bambino piccolo, è il riflesso di ciò che è avvenuto prima della nascita, perché questo spirito, il bambino è uno spirito eterno. 2 anni prima, 3 anni prima, era nel mondo spirituale. Cosa ha vissuto nel mondo spirituale? Un camminare, un orientarsi tra essere e essere. Essendo uno spirito in un mondo di esseri spirituali, ognuno di noi prima di nascere sapeva orientarsi. Sapeva quello è un angelo, quello è un arcangelo, uno spirito di popolo, quello è un diavolo, quello è un cherubino, un serafino, eccetera. Questo orientamento che sa discernere gli spiriti. Orientarsi nel mondo significa saper distinguere questo amico da quest'altro amico, saper distinguere un uomo dall'altro. Quindi l'orientamento nel mondo spirituale presuppone una infinità di esseri spirituali che vengono conosciuti ognuno nella sua caratteristica individuale. E questo orientarsi in un mondo di spiriti singoli, il bambino lo porta sulla terra, si esprime nelle forze di conquistare la posizione retta, di camminare perché sa orientarsi. Dove va il bambino? Sempre e solo dove lo orienta il suo spirito eterno. Nessun passo di un bambino avviene a caso. Ogni passo del bambino è orientato dal suo spirito. La parola, il linguaggio, è il riflesso nella vita terrena, all'inizio della vita terrena, di un colloquio, di un linguaggio che avveniva nel mondo spirituale, tra essere spirituale e essere spirituale. Prima di nascere c'era questo linguaggio con l'angelo custode. Beh, la prossima volta che faccio? In quale popolo vorrò nascere? Chi saranno i miei genitori? Quanti anni voglio vivere? Voglio morire a 40 anni, a 80 anni, a 100 anni, eccetera. Questo colloquio, questo parlare, esprimersi e accogliere le parole dell'angelo custode, questo colloquio spirituale, il suo riflesso sulla terra, è il linguaggio umano, di spirito che parla con l'altro spirito, dell'anima che parla con l'altra anima. E questo pensare, terzo passo, nel mondo spirituale, ognuno, ogni essere umano, prima di nascere, vive la logica, i pensieri posti alla base del mondo, quali pensati? Dal Logos, quello che i cristiani chiamano il Cristo, il Vangelo di Giovanni non lo chiama Cristo, lo chiama Logos, il pensatore divino. E cosa ha pensato questo pensatore divino? Il mondo è la logica degli spiriti divini, diventata la logica, diventata percepibile, per dare all'essere umano la capacità, la possibilità, col suo pensare, di riconquistarsi questa logica, questi pensieri divini. Il bambino piccolo, con questo amore per il camminare, con questo amore per il parlare, questo amore per il pensare, ci riporta, ci fa rinnamorare della vita e dà a ogni adulto che rifletta, poi i risvolti sono all'infinito, una scienza dello spirito che tratti questi fenomeni nei minimi particolari va all'infinito, ci dà la possibilità di riconquistare l'amore per la vita, il primo amore di cui parla l'Apocalisse, e la possibilità di vivere la vita nel senso positivo, nella sua bellezza, nella sua verità, nella sua bontà, come tutta pianificata, tutta voluta e tutta amata per far compiere passi in positivo che conducono l'essere umano sempre più avanti e lo rendono sempre più ricco per sé e per gli altri. Facciamo un quarto d'ora di pausa e poi tocca a voi. Grazie.